Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Of Time, con questo brano, la musica di un neonato gruppo jazz basilese capitanato dalla tastierista Catherine Tang, apriamo Bourbon Street di oggi. Buongiorno e benvenuti da Patricia Barbetti. Catherine Tang, autrice anche di tutti i brani di questo disco intitolato Nocturnal Journey. Un viaggio notturno dunque, che è poi il significato del termine arabo Asra, nome che la giovanissima band basilese si è dato e che è anche il nome di una giovane donna araba a cui il disco è dedicato. Registrato nel settembre 2022 al Jazz Campus di Basilea, la produzione degli Asra è del berlinese Michael Haves per la Ex Jazz Music e con Catherine Tang alle tastiere troviamo Ruben Kilchling al sax alto, Joseph Bijon alla chitarra, Paul Patouche al basso e Lucas Cibulski alla batteria. Asra si definiscono crossover e, evocando in parte il titolo, invitano chi li ascolta a compiere una sorta di viaggio fra paesaggi sonori alternati, fra i più tipici del jazz americano ed europeo, fino ad atmosfere un po' più pop. Così come le sonorità sono un po' acustiche, elettroacustiche, ma anche elettroniche. Come detto, Nocturnal Journey è il loro album di debutto, che segue, come riportato sul loro sito, a 2 anni di intenso lavoro e di discussioni, dalle prime idee musicali, attraverso molte prove e molti concerti, fino alla registrazione finale in studio. Il risultato è l'impronta alquanto personale di un quintetto giovane che naviga verso un'indipendenza di linguaggio musicale in ambito di jazz moderno. Sensibile, malinconico, ma anche speranzoso. Sempre firmata dalla tastierista e band leader Catherine Tang, sentiamo Girl Dancing Like a Flower. Oh, Girl Dancing Like a Flower da Nocturnal Journey della neonata band basilese degli Asra, giovanissimi interpreti che hanno di recente pubblicato il loro album di debutto per la X Jazz berlinese. Da loro passiamo ora all'incontro con la pianista greca Tania Giannulli, che ho avuto il piacere di incontrare a Vicenza dopo il suo concerto al Teatro Comunale della città pochi giorni fa. E fra pochi giorni esce il suo nuovo disco intitolato semplicemente Solo, CD di solo pianoforte che raccoglie 24 brevi composizioni della pianista e compositrice greca, che ci racconta qui della libertà di suonare da sola, ma anche delle sue vecchie e nuove collaborazioni, come quella con l'Emera Trio, al fianco di Michele Rabbi e Daniele Roccato, e della preziosa esperienza in duo con il pianista svizzero Nick Berch, che andrà avanti durante la prossima edizione dell'Enjoy Jazz Festival in Germania. Il tuo prossimo CD uscirà nei prossimi giorni, l'8 di giugno, pubblicato dalla Rattle Records in versione disco e in digitale. Si intitola Solo e, se non sbaglio, si tratta del tuo primo disco da sola al pianoforte. Una nuova sfida?
Absolutely, of course it's my first solo. Sì, è il mio primo album di pianoforte solo. Naturalmente è una grande sfida per me. Per molti anni ho esitato a suonare da sola, ma adesso sono già 3 anni che sto suonando dal vivo da sola. Cosa che mi è piaciuta molto, anzi, forse è la cosa migliore che ho mai fatto. Per questo ho pensato che fosse l'ora di registrare un disco.
E del suonare da sola hai detto o scritto che è un'esperienza per te liberatoria. Perché?
Perché quando sei solo sul palco puoi fare quello che vuoi, mentre quando suoni con altri musicisti devi seguire partiture, indicazioni, strutture date. Quando invece suono da sola, anche se ovviamente mi preparo sempre un'idea di scaletta, quando poi salgo sul palco posso cambiare completamente tutto e ciò mi dà una libertà enorme.
A huge freedom, you know?
Quanta parte scritta e quanta improvvisazione nei tuoi brani?
I think it's maybe 50-50.
Penso sia forse un 50%. In studio ho registrato soprattutto parti scritte, ma poi ho deciso di registrare anche parti improvvisate.
In questo disco, che ho già avuto il piacere di ascoltare in anteprima, ci sono 24 brevi composizioni e alcuni titoli richiamano pagine classiche come Novelette, Preludio, Gaspar, e già il numero 24 richiama ad altre composizioni classiche. Quanta influenza ti porti dietro dai tuoi studi di formazione classica?
First of all, classical music is my background.
Certo, la musica classica è il mio background, la mia formazione di pianoforte e composizione, così mi porto dietro questi riferimenti. Riferimenti classici che sì, escono anche nei titoli. Mi piace muovermi fra melodie e armonie che appartengono al mondo classico, perché in fondo è da lì che vengo.
Sono quasi tutte miniature, brevi storie che vengono dalla tua vita, dalla tua biografia o piuttosto dall'immaginazione o da altre ispirazioni?
Of course, anything I write is
Naturalmente, tutto quello che scrivo viene dalla mia diretta esperienza e penso che un po' tutti coloro che scrivono musica attingano dalla loro vita personale. E anche per me si tratta di appunti, ricordi, esperienze di vita.
References or as memories or as notes or whatever.
La registrazione di solo, Tania Giannulli, ha avuto luogo nella Concert Hall di Atene, ma da ciò che vedo tu sei molto più all'estero, in Europa, collaborando con altri musicisti e festival piuttosto che nel tuo paese d'origine, è così?
È vero. Suono molto di più all'estero che nel mio paese. Questo perché la Grecia è un paese piccolo, la scena musicale non è così ampia e non ci sono tanti luoghi con un buon pianoforte. Ed io ci tengo moltissimo a suonare con un pianoforte di qualità e in una buona sala. Così purtroppo non mi capita molto spesso di suonare in Grecia.
In un precedente nostro incontro avevamo già parlato della tua collaborazione col pianista svizzero Nick Berch, con cui hai suonato di recente al Moods di Zurigo. Un duo che continuerà a dialogare?
Yes, we will play again in October.
Sì. Suoneremo di nuovo assieme in ottobre al Festival Enjoy in Germania, a Ludwigshafen, in una gran bella sala e con 2 ottimi pianoforti. L'esperienza di suonare con Nick è stata fantastica. Ho imparato molto da lui e lui ha detto di aver imparato molto da me. Così è stato davvero arricchente.
Porterai avanti lo stesso le tue altre collaborazioni nonostante questa nuova esperienza di piano solo che, come dicevi, ti sta dando molto?
Certo, non intendo assolutamente lasciare il mio trio con Andreas Polizokopoulos alla tromba e con Kyriakos Tapakis al lut. Inoltre, di recente, ne è nato un altro, l'Emera Trio, con due musicisti italiani, il batterista Michele Rabbia e Daniele Roccato al contrabbasso. Con loro due ho vari concerti e anche una registrazione in previsione. Inoltre, prima di venire in Italia, sono stata in Norvegia e in Svezia per alcuni concerti, dove ho avuto l'opportunità di registrare con il trombettista svedese Arve Henriksen. Siamo stati in studio un paio di giorni ed è stato molto bello suonare con lui. Così, come vedi, porto avanti varie collaborazioni.
I have a lot of collaborations, you know, going on, and what comes first on a CD, this we will see.
Su varie riviste e recensioni vieni definita una compositrice originale, eclettica, con molte diverse ispirazioni, un ampio raggio di idee musicali, insomma.
I recognize myself in this review.
Sì, mi riconosco in queste definizioni. E una ragione di ciò, come detto poco fa, viene dalla mia formazione classica. E questo penso mi dia più libertà. Sembra forse strano dirlo, ma non mi sento intrappolata nel dover suonare in una modalità tipicamente jazz. Voglio dire che, anche se utilizzo moltissimo l'improvvisazione, non devo per forza rientrare nel linguaggio jazzistico, e questo per me è molto liberatorio. Per me la musica è una sola. Non la divido in generi, in classica, jazz, etnica. I miei progetti sono vari e diversi. Suono con un musicista di liuto arabo che viene dal territorio tradizionale e con un trombettista che ha un background più jazzistico. Nel mio primo album suonavo con un musicista neozelandese che suonava prevalentemente strumenti della natura, come nella tradizione Maori, pietre, legni, conchiglie. Per me non esistono limiti alla creatività e all'esplorazione sonora.
Credi anche tu che in questi ultimi decenni il jazz sia uscito da certe strutture date, stia producendo nuovi linguaggi che confluiscono uno nell'altro in una maggiore fluidità?
Certo, ci sono molti musicisti che suonano ancora nell'onda della tradizione, ma molti altri vanno in direzioni mai sperimentate prima. La bella cosa del jazz è la varietà enorme di stili.
E come compone musica Tania Giannulli? Come arriva l'ispirazione?
I always sit on my piano and play, and this is always the case.
Non compongo mai a tavolino o al computer, ma sempre solo suonando il pianoforte. Mi siedo e suono. Improvviso. E quando arriva una buona idea, allora la scrivo sul pentagramma. Quella è la prima ispirazione. Poi inizia il lavoro di sviluppo della composizione, suonarla assieme agli altri musicisti per poi poterla portare ai concerti.
Per esempio, fra le 24 brevi composizioni del tuo nuovo disco intitolato Solo, fra i vari titoli c'è anche Two Notes, due note ripetute. Tania Gianulli sembra amare molto gli ostinati in musica.
I do. It's very nice that you noticed this.
È vero, bello che l'hai notato. Mi piace molto ripetere le frasi e alcune melodie che tornano in modo ossessivo e poter sviluppare intorno e sopra altre cose.
Spesso parti con la mano sinistra su poche note ripetute e poi le sviluppi. Quanta influenza ha avuto su di te Keith Jarrett?
Keith Jarrett, of course, is a great influence of me.
Certo, Keith Jarrett ha avuto una grande influenza su di me, uno dei più grandi pianisti in assoluti, ma direi al di là del pianoforte, un grande musicista tout court, perché la sua mente e le sue composizioni vanno al di là del suo strumento. Comunque, mi hanno influenzato e ispirato anche altri compositori del passato, di decenni fa, ma anche di secoli fa. Tornando ai titoli dei tuoi brani, come nascono, prima o dopo la loro composizione?
In
genere ho una certa difficoltà con i titoli, forse la cosa più difficile che trovo nel percorso della creazione. Ma stranamente in quest'ultimo disco, forse perché essendo da sola era il più personale che ho mai fatto, i titoli sono venuti più facilmente, alcuni prima, altri durante e alcuni dopo la musica. Ma in generale, come detto, è stato più facile del solito.
Invented the title afterwards, but in general it was much easier this time.
Quali sono i prossimi tuoi progetti, Tania Giannulli?
There will be some recordings. Either it will be.
Ci saranno alcune nuove registrazioni. Una con l'Emera Trio di cui ti parlavo prima, ma anche un nuovo disco con Andreas Polizoukopoulos e con Kyriakos Tapakis. Molti progetti. E poi, chissà, è tutto in continua evoluzione.
Tania Giannulli, finora hai registrato con l'etichetta Rattle, ma si ventila di una tua entrata nella scuderia ECM. Cosa mi dici in proposito?
Molte riviste e recensioni in effetti dicono che la mia musica sembra appartenere a quel mondo e chi lo sa, staremo a vedere.
I agree, so let's who knows.
Allora auguri per tutto, buona musica e grazie per essere stata con noi. Thank you. Novelette, brano tratto, come tutti gli altri, da Solo, disco di pianoforte solo di Tania Giannulli, che uscirà l'8 giugno per la Rattle Records. In chiusura di Bourbon Street di oggi ritroviamo adesso Alceste Airoldi, che ci porta la prima di due pillole dedicate al grande produttore del jazz, Norman Granz. In coda una delle storiche registrazioni di Charlie Parker e con lui Hank Jones, Ray Brown, Shelly Mann, pianoforte, basso e batteria. Da un cofanetto di quattro dischi che raccoglie l'opera completa delle registrazioni dedicate da Norman Granz a Charlie Parker. Era il 1947, il titolo del brano è Passport. A risentirci presto nei territori del jazz da Patricia Barbetti.
Bourbon Street.
Oggi parleremo del music business nel jazz e in particolare di colui il quale è ritenuto essere l'artefice del business nel jazz, Mr. Norman Granz. Questa è la prima parte. La storia di Granz è simile a quella di tante persone che hanno lavorato nell'industria della musica e dello spettacolo, sbocciata tra le due guerre. Lui, come molti dei suoi contemporanei, era ansioso di abbracciare il nuovo brillante futuro offerto dal mondo della musica. Ciò che lo rendeva unico, tuttavia, era il suo senso di giustizia, equità e uguaglianza, e ovviamente la sua incredibile passione per il jazz. Il 6 agosto del 1918, due immigrati ebrei russi che erano arrivati separatamente negli Stati Uniti si erano trasferiti a Los Angeles e si erano conosciuti e sposati proprio lì. Avevano avuto il loro primo figlio. Lo chiamarono Norman. La prima lingua di Norman era lo Yiddish. Fu solo dopo essere andato a scuola che imparò a parlare inglese. Norman si iscrisse alla Theodore Roosevelt High School di Boyle Heights e tra i suoi coetanei c'erano Herb Klein, che sarebbe diventato il direttore delle comunicazioni di Richard Nixon. Norman era alto, sportivo, un ottimo tennista e fu presto introdotto a questioni più serie dal suo amico Archie, che lo incoraggiò a leggere riviste politiche, in particolare The New Republic, una pubblicazione con un'agenda incentrata sulla servitù della gleba e sulla disuguaglianza. Mentre la maggior parte delle persone tende a diventare meno radicale man mano che invecchia, per Granz non era così. Ha lavorato in un negozio di abbigliamento il sabato mentre era ancora al liceo e ha continuato a flirtare con la politica, mostrando segni di abbracciare il comunismo, cosa che ha fatto più pienamente in seguito, quando si è unito al ramo dei musicisti del Partito Comunista di Los Angeles. L'interesse di Granz per la musica e la passione per il jazz in particolare derivarono da una sessione di registrazione tenutasi l'11 ottobre del 1939 in uno studio di New York City, in cui Coleman Hawkins e la sua orchestra registrarono quattro brani. Il sassofonista tenore era appena tornato dalla lunga permanenza in Europa e tra i brani che aveva registrato c'era Body and Soul. Poco dopo la sua uscita entrò nella lista dei bestseller di Billboard il 27 gennaio del 1940. Secondo Norman Granz, molti anni dopo, ho sentito Body and Soul. Questo mi ha introdotto al vero jazz. I bianchi e i neri, in generale, andavano a vedere gruppi diversi e godevano di un tipo di intrattenimento molto diverso. Central Avenue, nel centro di Los Angeles, era stata dal 1920 l'epicentro della comunità nera della città. Granz conosceva bene i locali della zona ed è stato il suo crescente interesse per il jazz ad attirarlo nei locali notturni che avevano sicuramente molti meno clienti, bianchi che neri. Granz ascoltava anche jazz alla radio, in un'epoca in cui gli spettacoli serali venivano trasmessi dai club di Chicago e New York. L'idea stava iniziando a prendere forma nella mente di Granz e se la gente fosse stata in grado di andare ad ascoltare il jazz in un ambiente che rendesse giustizia alla musica? Un musicista che fece colpo su di lui in questo periodo fu Lester Young, che si era trasferito a Los Angeles e si esibiva con la band di suo fratello Lee, al locale notturno di Capri. Granz ha anche incontrato Nat King Cole e, quasi immediatamente, i due uomini diventarono amici. Cole era l'ingresso di Granz nei circoli jazz di Los Angeles, sia quelli dei musicisti residenti che quelli in visita. Attraverso Cole ha incontrato sia Count Basie che Art Tatum, altri due musicisti che avrebbero avuto un ruolo significativo nel suo futuro. Incontrò Billie Holiday, il trombettista Roy Helridge e la cantante Anita O'Day. in brevissimo tempo. Questi musicisti e quasi tutti gli altri artisti che ha incontrato in questo periodo avrebbero avuto un ruolo significativo nella sua vita professionale. In quel tempo, Grenz aveva esperito il tentativo di entrare a far parte della Army Air Corps, ma fallì il suo test di volo. Quindi prese un torpedone e si fiondò nella 52esima strada per sentire il jazz più caldo di tutti gli Stati Uniti d'America. All'inizio dell'estate del 1942 stava organizzando jam session della domenica pomeriggio al Trouville on Beverly and Fairfax, un club di proprietà di Billy Berg. Tra gli ostacoli che Berg e Grenz hanno dovuto superare c'era l'elaborazione di un accordo tra i rami sindacali dei musicisti bianchi e neri locali. Una volta appianate le cose, le sessioni con Lee e Lester Young e il trio di Nat King Cole divennero un clamoroso successo. Il 2 luglio del 1944 le cose tornarono a posto, ma su scala molto più ampia. Grenz aveva affittato l'Auditorium Philharmonic, la sede tradizionale dei concerti sinfonici, per mettere in scena un concerto jazz. Mm-hmm.